Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! Kaboom! Kaboom!
Battlestar, 10 seconds for liftoff. Stand by.
8. Ciao a tutti da Francesca, benvenuti a Kaboom, primissima puntata su radiofonica.com ogni lunedì dalle 20.30 alle 22, prima puntata in diretta e in semisolitaria, diciamo, anche se al mio fianco è il mio lettore, e emozionata come potete sentire, quindi magari perdonatemi qualche mancanza. Prima di tutto, cos'è Kaboom? Spieghiamo un attimo il format, è un piccolo spazio relax di input settimanali, quindi in pillole si parlerà di fumetto, animazione, fotografia, consigli editoriali, cinematografici e tutto quello che può solleticare le vostre voglie creative, chiamiamole così, e naturalmente la musica per accompagnare ogni storia ed ogni immagine, perché ci sia sempre una nota ad andare di pari passo con la vostra immaginazione. Ed ecco, ogni puntata svilupperà un tema, ci sarà un tema portante, quello di questa prima puntata è il supereroe. E la DC Comics compie 75 anni, quindi io ho preso un po' al volo lo spunto per parlarvi in breve di alcuni dei più corteggiati uomini mascherati. Sottolineo alcuni perché credo che non basterebbero nemmeno una cinquantina di puntate per riuscire ad analizzare a fondo questo argomento. E partiamo subito dalla prima citazione che mi incuriosiva, ecco, dirvi: ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero. Se volete mandarmi sul blog di radiofonica.com oppure in chat le vostre idee, i vostri spunti, dirmi qual è la vostra maschera, qual è quel costumino che fa uscire fuori la parte più istintiva, quella più splendente oppure quella più selvaggia, se volete, quella che magari preferiamo, potete scriverlo quindi sul blog di Kaboom, su radiofonica.com oppure direttamente in chat. E la scelta musicale di questa puntata naturalmente è legata alle colonne sonore del passato e non legate cinematograficamente o televisivamente a questi personaggi, ma inizi Kaboom col, diciamo, il primo amarcord musicale, che riguarda però una donna, un omaggio a una donna, l'eroina più famosa della DC Comics e l'unica di cui parlerò in questa puntata, perché poi si parlerà soltanto di uomini.
Wonder Woman.
Ma se pensate che il supereroe sia esclusivamente il tutto muscoli americano, vi state sbagliando. Gli eroi si sono globalizzati, come si legge in un interessante saggio che subito vi consiglio, il primo consiglio letterario, diciamo editoriale, Supereroi e superpoteri di Alessandro Di Nocera. E infatti, nonostante ci sia quella famosa affermazione di Bertolt Brecht, che indirettamente ha fatto affermare sfortunato quel paese che ha bisogno di eroi, beh, io credo che, è un'evidenza, nessun paese ne ha potuto fare a meno. Ed è curioso anche vedere come siano diventati, oltre che patrimonio culturale mondiale, anche di vedere la stretta relazione sviluppata tra una società e gli eroi che ha prodotto. Se, diciamo, la passione degli Stati Uniti per il superuomo poteva anche sembrare un po' il risultato di una mentalità un po' spaccona e autocelebrativa e quindi non stimolare particolarmente la vostra simpatia, e all'epoca furono davvero, incarnarono veramente tutti i valori di libertà americana e furono potenti testimonial anche di propaganda di Stato. Quei tempi però sono lontani. Infatti, come nota Di Nocera, nessun paese si è fatto mancare il suo supereroe. Fin dai primi anni 70 i fumetti hanno iniziato addirittura a popolarsi di eroi di colore e supereroi stranieri. Significativo prodotto di questa globalizzazione dei superuomini, ci piace chiamarla così usando il termine di Di Nocera, è il serial Vimanarama di Grant Morrison, che descrive praticamente le avventure di Ali, che può essere definito il primo supereroe musulmano della storia dei comics. E alla tipologia di supereroe di questo tipo si aggiungono quella degli imitatori di Capitan America. Molti paesi infatti non hanno resistito a far indossare al proprio superuomo i colori della propria bandiera. In Svezia abbiamo Captain Sverige, in India abbiamo Mister India, in Inghilterra abbiamo un Capitan Bretagna, il Canada ne ha ben 4, il Brasile 10, non si è fatto mancare nulla, il Major Brasil, Patristico, Capitão Brás e Capitão Brasil. Molti di questi eroi si inseriscono nel filone umoristico, come avrete naturalmente intuito dai nomi. Ma il supereroe straniero che forse più di ogni altro negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé è Spider-Man, con la pubblicazione di Spider-Man India, versione riveduta e corretta del supereroe per il pubblico, vastissimo pubblico, aggiungo, di religione induista. Quindi non abbiamo più un Peter Parker, ma abbiamo un Pavitr Prabhakar con il costume naturalmente tradizionale del caso.
Carson nella giungla, lotto con Cotello, Batman nella notte, nero pipistrello, hey! Questo non è un sogno, è stato il tuo pianeta Superman. Supereroi, supereroi, forza ragazzi, siete con noi, cuore d'acciaio, mente geniale e rischio da affrontare. Ma chi non ha coraggio non può sfidare il cielo come noi. Acquaman che scorre, Acquaman che cela, mentre l'uomo ragno lancia la sua tela. Hey, hey! Superpotere abbiamo noi. Fuggi criminale, questa notte ti distruggerò.
Supereroi, il cielo come noi. Supereroi, supereroi, siamo i più forti, vinciamo noi. Il covo segreto, la mia vera vita, che mai sarà tradita. Ma chi non ha coraggio non può sfidare il cielo come noi.
Ed era la sigla della trasmissione Rai anni 70, cantata dalla Super Band, che era un po' il contenitore dei cartoons supereroistici, scusatemi, dell'epoca. Come già potrete intuire dalla base sotto di me, c'è un supereroe che vi sto per presentare. Visti i 75 anni della DC Comics, si parte proprio da quella prima generazione di eroi che hanno segnato l'immaginario collettivo, primo fra tutti Superman, naturalmente. E un po' per fare il quadro storico, siamo alla fine degli anni 30, a cavallo tra Grande Depressione e guerra oltreoceano. E la gente era pronta, e anzi lo desiderava ardentemente, un nuovo tipo di eroe desiderava. E la primissima storia arriva da Jerry Siegel e Joe Shuster, un successo enorme ed immediato. E nel 1939 Superman diventa una striscia quotidiana, ampliando quindi il potenziale pubblico. Nasce così un'icona, il volto dei fumetti americani era destinato a cambiare da allora. Ha inizio l'epoca d'oro dei comics. Altro testo di riferimento, Apocalittici Integrati di Umberto Eco, che dedica addirittura un capitolo al supereroe. E come giustifica il successo di Superman all'interno della società americana dell'epoca? Praticamente inquadra un po' la società del tempo come livellata, piena di turbe psicologiche, frustrazioni e complessi di inferiorità che erano un po' all'ordine del giorno. E in una società di tale tipo l'eroe positivo deve incarnare oltre ogni limite pensabile le esigenze di potenza che il cittadino nutre e non può soddisfare. Superman è il mito tipico di tale genere di lettore. La sua forza è praticamente illimitata e vediamo anche che è bello, è umile, buono, servizievole, insomma tutte le doti splendenti del buono. La sua vita è dedicata interamente alla lotta contro le forze del male e la polizia ha in lui un collaboratore instancabile. Tuttavia, l'immagine di Superman non è al di fuori di ogni identificazione per il lettore. Infatti, Superman alla fine vive tra gli uomini, sotto mentite spoglie. Anzi, vediamo che Clark Kent è anche un tipo pauroso, timido, di mediocre intelligenza. Un po' goffo anche, quindi in persona, alla fine, in modo abbastanza tipico, il lettore medio ha salito da complessi. E da qui, attraverso un ovvio processo di identificazione, qualsiasi lettore di qualsiasi città americana nutre segretamente la speranza che un giorno dalle spoglie della sua attuale personalità possa fiorire un superuomo capace di riscattare anni di mediocrità. Ma ora, per stemperare un pochino i toni del discorso, un brano che mi sembra particolarmente adatto.
My hero. Not too bad.
era l'insuperabile Superman, dove il belloccio Miguel Bosé decanta un po' le doti del supereroe, ma, e come avrete notato se avete insomma ascoltato un po' il testo, non parla di superudito, di superforza, eccetera eccetera, ma parla di super touching, di super loving, quindi trasforma praticamente il pezzo in un magnifico inno gay. Ma chiusa parentesi, continuiamo a parlare di Superman, e facciamolo affrontando un po' la sua problematicità. Il problema centrale di questo personaggio è quello dell'identità. Infatti dietro il personaggio del giornalista incompetente c'è l'uomo d'acciaio, e nella coesistenza di due entità separate c'è quasi un che di psicotico da vederci, un io diviso nettamente, quindi come se le due sfere non si influenzassero minimamente. Infatti c'è un Clark Kent che ama Lois, che a sua volta lo disprezza, lei a sua volta ama Superman, che però è indifferente al suo amore, e Clark e Superman però alla fine sono la stessa persona, e la cosa effettivamente ha anche di schizzoide. E credo che forse risolutiva per la questione sia soffermarsi sul significato degli abiti che indossa Superman, e che in fondo sono proprio i portatori dell'identità di questo personaggio. Clark, vestiti d'ufficio, occhiali, e quando indossa la sua calzamaglia, che non molto virile, però questo è, riemerge splendente. Quindi senza alcun dubbio, in questo caso, al di là del nostro detto che si dice l'abito non faccia il monaco, però in questo caso sono i superabiti che fanno i superpoteri. Il costume conta, e quello di Superman, che in fondo non è altri che il costume del nobile guerriero aggiornato ad una moda fantascientifica, la moda fantascientifica di quei tempi, naturalmente una fantascienza a anni 30. Quindi possiamo definirlo un caso di mascheramento al contrario. La sua vera maschera è quando si finge Clark, con la tutina invece è veramente se stesso. E possiamo anche fare un passo successivo, e questa è una considerazione tratta dall'Americano a fumetti di Arthur Berger, un saggio molto interessante sulla figura del supereroe, saggio del 73 ma comunque attualissimo, che si sofferma sul fatto sull'analogia tra la dissociazione dell'io di Superman e la dissociazione di fondo della psicologia collettiva americana, che è alienata e divisa per il dislivello esistenziale tra i propri sogni e le proprie realizzazioni effettive. Quindi c'è una dissociazione tra la teoria del self-made man americano, secondo cui solo a lui stesso spetta il controllo della propria vita, e invece c'è come reale, la vera realtà invece sanziona le sue debolezze, le sue impotenze, e ciò gli fa prendere anche coscienza tragicamente che spesso una volontà eroica non basta, e quindi se il successo dipende solo da se stessi, lo stesso dicasi del fallimento, e quindi è molto anche più amaro da accettare. Ad hoc vi propongo l'interessante monologo di Bill in Kill Bill di Tarantino, che affronta proprio il discorso dei supereroi portando l'esempio di Superman.
Come sai, io sono un grande appassionato di fumetti, soprattutto di quelli sui supereroi. Trovo che tutta la filosofia che circonda i supereroi sia affascinante. Prendi il mio supereroe preferito, Superman. Non un grandissimo fumetto, una sua grafica è mediocre. Ma la filosofia non è soltanto eccelsa, è unica.
Quanto cazzo ci mette questa merda a fare effetto?
Circa 2 minuti. Il tempo per farmi arrivare al punto. Dunque, l'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego. Batman è di fatto Bruce Wayne. L'uomo ragno è di fatto Peter Parker. Quando quel personaggio si sveglia al mattino, è Peter Parker. Deve mettersi un costume per diventare l'uomo ragno. Ed è questa caratteristica che fa di Superman l'unico nel suo genere. Superman non diventa Superman. Superman è nato Superman. Quando Superman si sveglia al mattino, è Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. Quella tuta con la grande S rossa è la coperta che lo avvolgeva da bambino quando i Kent lo trovarono. Sono quelli i suoi vestiti. Quello che indossa come Kent, gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il suo costume. È il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole. Non crede in se stesso. Ed è un vigliacco. Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana. Più o meno come Beatrix Kiddo è la moglie di Tommy Plimpton.
E credo che sia sufficiente per chiudere il nostro discorso su Superman, anche perché ci aspettano altri supereroi come Batman, ad esempio, che devo dire è anche il mio preferito in quanto figura così maledetta, se vogliamo. E quindi giriamo pagina, cambiamo personaggio. L'uomo pipistrello, creato da Bob Kane e Bill Finger nel 1939, pubblicato sempre dalla DC Comics, tanto questa puntata è un omaggio anche a loro che compiono gli anni, e ecco uno dei personaggi più complessi ed affascinanti del panorama fumettistico. La primissima puntata di Batman dedica solo un paio di pagine addirittura per narrare la vita del protagonista prima che diventi un giustiziere. Quindi c'è tutta queste due pagine che parlano dell'evento drammatico che ha cambiato, che ha segnato la vita di un giovane Bruce Wayne che decide di combattere il crimine dopo aver assistito alla morte dei genitori per mano di un delinquente, di un criminale. Il motore principale, quindi, che fa scattare la molla del supereroe non è dei più nobili, perché è la vendetta, che farà di Batman però un personaggio oscuro ed inquieto, tanto quanto i criminali che combatte. Quasi, possiamo definirlo quasi un personaggio medievale, notturno, quasi mistico. E il costume stesso, che è quello del pipistrello, che è l'animale legato alle tenebre, lo identifica. Sarà lui a dire nel primo numero del fumetto, nel dubbio sulla scelta della maschera: i criminali sono gente paurosa e superstiziosa. Mi occorre un travestimento che li terrorizzi. Devo essere una creatura della notte, nera, terribile. Dopodiché entrò dalla finestra aperta un pipistrello nella sua stanza e ciò che è successo dopo è noto a tutti. Bruce Wayne, non dimentichiamo le sue origini, è un aristocratico, è un ricco, motivato dalla vendetta e forse rendiamogli onore anche da un certo senso di noblesse oblige verso magari una situazione sociale meno fortunata di lui. Non è un essere superiore né un mutante. Ha sicuramente una forza fisica e un'abilità intellettuale superiore a tutti gli altri, però ecco, può essere preso come modello di ciò che noi tutti potremmo diventare. Superman forse era al di là delle nostre ambizioni più audaci, Batman non lo è. Quando indossa il costume diventa una figura macabra e grottesca, e il suo compito è quello di combattere altre figure macabre e grottesche tanto quanto lui. Cito così al volo il Joker, che è una figura stupenda, a mio avviso è il suo nemico più rappresentativo. In fondo è un maniaco omicida con una spaventosa faccia un po' bianco gesso, questi capelli verdi ed un sogghigno stampato in faccia eternamente. Ma anche Batman non scherza, infatti molto spesso noi siamo abituati ad una iconografia molto riconoscibile. I personaggi che affollano i fumetti si dividono fra buoni e cattivi, punto. Quindi ogni personaggio sa nel proprio intimo a quale di queste due grandi categorie appartenga. Quindi i buoni, che sono gli eroi, sono di solito quelli belli, quelli solari, con fronte spaziosa, mento squadrato, con due occhi grandi da bimbo che ti guardano. Gli altri cattivi presentano sempre qualche caratteristica fisica deviante, deformata. Batman, nella sua prima apparizione nel 1939 sul Detective Comics 27, ha l'aspetto di un malvagio, in fondo. Infatti, a parte il costume da pipistrello, ma anche nei panni del miliardario Bruce Wayne è modellato per assomigliare a Bela Lugosi, cioè al Dracula storico, praticamente. Oltre alla figura del personaggio, anche la Gotham City che lo circonda è abbastanza inquietante. Infatti ricorda quasi, ha una certa estetica espressionista e appare come un grandissimo castello irto di torri. E in fondo, se Dracula è un vampiro, Batman è un pipistrello. E quindi creatura della notte. Può sembrare il cattivo, ma noi sappiamo alla fine che non lo è.
We'll be right back.
E mi dispiace rovinare le atmosfere degli Smashing Pumpkins dal film, dalla colonna sonora del film di Joel Schumacher, Batman e Robin del 97, ma volevo aprire questa piccola parentesi anche un po' comica e che comunque anche di una certa importanza, perché nel 66 Batman appare in un serial televisivo che probabilmente tutti ricorderete sicuramente, interpretato da Adam West, e ottiene ascolti stratosferici, quindi diciamo che è un gran caso mediatico. Il prodotto è assolutamente kitsch, è ironico, enfatico, un Adam West innaturale, un po' gigione, privato quindi di qualsiasi aspetto sinistro, che è proprio il lato maledetto di Batman a rendercelo così affascinante e non simpatico, ma diciamo affascinante. Eppure piace, eppure è un serial televisivo seguitissimo in America e poi in tutto il mondo, ed esplode la Batmania, quindi abbiamo la Batmatita, il Batorologio e via dicendo, insomma anche Batman diciamo vive il periodo camp della sua vita, e io lo reputo il più grave attentato che il suo personaggio potesse ricevere. Altro piccolo amarcord di quel periodo e di quel tipo di Batman.
To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed.
Roger, ready to move out.
In 60 anni di supereroismo le cose cambiano, grazie a Dio, aggiungo io, e quindi superato il periodo camp, ecco arrivare a metà degli anni 80 quello che secondo me è l'apice del personaggio e del fumetto supereroistico in generale, per intensità e drammaticità. Sto parlando di Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro, dalla matita di Frank Miller, anzi scritto e disegnato da Frank Miller, che trasporta questo personaggio, ma anche il supereroe in generale, in una dimensione del tutto adulta. E in breve è doveroso magari dirvi la trama di questa opera, che appunto realizzata da Frank Miller può definirsi la storia di Batman più famosa, più celebre, ambientata in un futuro imprecisato, quindi Batman non esiste più. All'età di 60 anni il miliardario Bruce Wayne si è ritirato dopo che il governo, sostenuto da Superman, che ricompare, fa la sua comparsata anche qua, ha messo fuori legge le attività dei supereroi. Ma il mondo si trova di fronte ad una crisi nucleare, sull'orlo di una terza guerra mondiale, Gotham City è sempre più corrotta e in mano alla criminalità. E è in questa cornice che Batman ritorna in azione, sfida la legge, diventando il nemico pubblico numero uno. E mi sembra anche interessante, come esperimento, leggere qualche brano del ritorno del Cavaliere Oscuro, di questa opera grandissima secondo me, e possiamo anche farlo, ecco, anche un esperimento curioso, portare il fumetto in radio. Naturalmente devo fare delle piccole premesse di ambientazione. Ci troviamo di fronte ad un Bruce Wayne arrugginito, che dopo 10 anni di inattività è deluso, amareggiato, depresso, a causa di una società che sembra tradire i suoi ideali, che lo ripudia come giustiziere, che pare voler replicare all'infinito la grande tragedia della sua infanzia, l'uccisione dei suoi genitori. Abbiamo un Bruce Wayne invecchiato che torna a sentir rinascere però dentro di sé lo spirito di vendetta. Qui lo troviamo in questa scena per le strade di Gotham, dopo aver salutato il commissario nel luogo dove tutto ebbe inizio, dove i genitori persero la vita.
Quando ci salutiamo, Jim mi strizza una spalla e sogghigna: «Hai solo bisogno di una donna», mi dice. Mentre nel mio ventre la creatura si contorce e ringhia e mi dice di cosa ho bisogno. Lascio la macchina nel parcheggio. In questo momento non sopporterei di essere chiuso dentro qualcosa. Cammino per le strade di questa città che sto imparando ad odiare. La città che si è arresa, così come sembra aver fatto il resto del mondo. Sono uno zombie, un olandese volante, un uomo morto da 10 anni. Mi sentirò meglio domattina, o almeno lo sentirò meno. È la notte, quando gli odori della città lo chiamano. Anche se io dormo a migliaia di miglia di distanza, avvolto in un lenzuolo di seta in una tenuta di milioni di dollari. Quando una sirena della polizia mi sveglia e per un attimo dimentico che tutto è finito. Ma Batman era un uomo giovane. Se era la vendetta che voleva, l'ha avuta. Sono passati 40 anni da quando è nato, in questo luogo. Ancora una volta mi ha riportato qui per mostrarmi quanto poco sia cambiato. È più vecchio, è sporco, ma potrebbe essere successo ieri. Loro potrebbero giacere ai tuoi piedi nel sangue e rantolare. E l'uomo che rese la tua vita priva di senso potrebbe essere esattamente lì. Sì, è lui, e noi conosciamo così tanti modi per fargli male, così tanti splendidi modi per punirlo. No, non è lui. Lui barcollò mentre tirava il grilletto. Il senso di colpa per quello che aveva fatto gli dava la nausea. Voleva soltanto i soldi. Io ero abbastanza naif da considerarlo il peggiore tra gli uomini.
L'anima oscura di Batman sta rinascendo. Dal suo inconscio riemergono le ombre del passato. L'assassinio dei suoi genitori, tutto il suo dolore, il suo odio, messi a riposo con i panni del giustiziere, scalpitano. Il pipistrello nero che è assopito in lui si risveglia.
Il tempo è giunto. Lo senti nell'anima, perché io sono la tua anima. Non puoi sfuggirmi. Sei debole, sei piccolo. Tu non sei niente, un guscio vuoto, una trappola arrugginita che non può trattenermi. Covando sotto la cenere ti brucio, bruciandoti, avvampo, caldo e radioso e feroce e bellissimo. Non puoi fermarmi. Non con il vino, né con i giuramenti, né con il peso dell'età. Non puoi fermarmi, eppure ci provi ancora, ancora fuggi. Tenti di soffocarmi, ma la tua voce è debole.
Così il suo vero io rinasce. Frank Miller ritrasforma in Batman un Bruce Wayne ormai cinquantenne.
Dovrei essere in agonia. Dovrei essere una massa di muscoli doloranti, spezzato, logoro, incapace di muovermi. E se fossi un uomo più vecchio, lo sarei di certo. Ma è come se avessi di nuovo 30. 20 anni. La pioggia sul mio petto è un battesimo. Sono rinato.
Frank Miller, con il suo Batman, Il ritorno del Cavaliere Oscuro, capolavoro indiscusso e fondamentale, sottolineo, non solo per il personaggio di Batman, per il suo sviluppo umano e psicologico, ma anche e soprattutto per il rinnovamento contenutistico e formale che portò poi nei comics in generale, creando il vero Batman moderno. Vero Batman, da cui poi si è ispirata tutta la cinematografia sul personaggio, dal grande inizio nel 1989 con Tim Burton, fino al Batman di Christopher Nolan. Quindi ricordiamo nell'89 il primo Batman di Tim Burton, Batman il ritorno del 92, la colonna sonora del primo, interamente firmata da un altro genio decisamente eclettico, da Prince, che esplora Gotham City e i suoi abitanti attraverso 9 tracce coinvolgenti e davvero originali, e passando tra diverse sonorità, attraversando il pop, la dance e l'elettronico. Da segnalare nell'album la Bad Dance, veramente energica e frizzante, con atmosfere pop della serie TV anni 60, e la follia dance di Party Man, che ci andiamo subito a sentire.
Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence?
I'm
fu sconcertante la scelta di Michael Keaton, non certo che non era certo un culturista, nel ruolo del primo Batman di Tim Burton, e di un Jack Nicholson che era considerato troppo anziano per la parte, in quella di Joker, e aveva lasciato un po' allarmati i lettori di fumetti alla prima diffusione dei trailer. Invece si rivela assolutamente vincente non appena il film arriva nelle sale, soprattutto per la loro impeccabile recitazione, che convince e stravince, e anche le varianti ideate per il costume dell'eroe hanno un successo strepitoso, soprattutto nella vendita dei modellini, tanto che il costume indossato da Keaton diventa proprio in poco tempo il punto di riferimento per il nuovo costume di Batman nei comics. Nel seguito, e nel Batman il ritorno sempre di Burton, si aggiunge alla ricetta un'ottima sceneggiatura, una Catwoman che tutti ricorderete splendida, la Michelle Pfeiffer, destinata a diventare un'icona, e addirittura esagera con due straordinarie maschere cinematografiche come Danny DeVito e Christopher Walken. Il Batman di Burton è ambiguo tanto quanto quello del Cavaliere Oscuro. Ne fa una versione veramente sontuosa, non rinnegando, non strizzando comunque l'occhio ai lustrini kitsch degli anni 60. E diciamo che si sente un po' il gusto della nostalgia e anche di una messa in scena circense, se vuoi. Che poi naturalmente si vedrà, ecco, anche si vede, si nota anche in tutte le altre opere di Burton. Segnaliamo, perché comunque sono da segnalare poi gli altri capitoli della saga, quindi abbiamo un Batman Forever nel 95 di Joel Schumacher, Batman e Robin dello stesso regista del 97 Joel Schumacher, che due rivisitazioni del supereroe che non convincono appieno e anche esteticamente non piacciono al pubblico, e il personaggio tornerà diciamo in campo cinematografico poi con Batman Begins nel 2005 di Christopher Nolan e Il Cavaliere Oscuro del 2008 sempre di Christopher Nolan, che ridarà una profondità psicologica al personaggio e rendendo il tutto, i toni, molto più realistici. Da segnalare infine, questo poi è l'ultimo consiglio magari che vi do, non so, per gli appassionati del genere, la versione di Batman, l'adattamento animato, davvero notevole, quello del 92 che venne distribuito tramite la serie Batman The Animated Series, premiata con un Emmy Awards addirittura, che si ispira alle atmosfere dei film dedicati al personaggio di Tim Burton, unitamente però ad un gusto retro e ad una scelta grafica davvero particolare. E con questo salutiamo il nostro supereroe, e per quanto mi riguarda il più amato.
Oh, Lordy.
se siamo arrivati al Cavaliere Oscuro di Frank Miller, il passo seguente necessario è introdurre Watchmen. Mi sembra un tributo doveroso. Scritto da Alan Moore e disegnato da Dave Gibbons, pubblicato in 12 numeri individuali tra l'86 e l'87 dalla DC Comics e solo in seguito ristampato e raccolto come un romanzo grafico, considerato il capolavoro del fumetto contemporaneo, di altissima intensità emotiva. Le vicende di Watchmen, brevemente vi faccio un sunto un po' come ho fatto per il ritorno del Cavaliere Oscuro, le vicende di Watchmen si svolgono in una realtà alternativa che è molto simile a quella del mondo reale, ma in un 1985 in cui Stati Uniti ed Unione Sovietica sono in piena guerra fredda e sull'orlo di una guerra nucleare. La principale differenza con la realtà è la presenza di supereroi nella società comune. La particolarità innovativa che però differenzia principalmente Watchmen dai fumetti di genere che lo hanno preceduto è quella di presentare i supereroi protagonisti più nell'aspetto umano e quotidiano che in quello straordinario ed avventuroso. Quindi c'è una decostruzione dell'archetipo del supereroe convenzionale. Ecco che allora escono fuori i problemi etici e personali, le difficoltà di relazione tra i componenti del gruppo, i loro difetti e le loro nevrosi, spesso riconducibili a particolari avvenimenti del loro passato, che li hanno anche trasformati in persone di cui magari essere poco fieri. E emblematica, assolutamente indicativa la frase che si trova che chiude la frase che si trova in chiusura di uno dei capitoli: non combattere contro i mostri o diventerai tu stesso un mostro, e se guardi a lungo nell'abisso anche l'abisso guarderà dentro di te. È di Nietzsche la frase, Alan Moore la utilizza ad hoc per descrivere la trasformazione interiore dei personaggi. Particolarità è, come abbiamo detto, che nessuno di essi, o quasi nessuno, possiede alcun superpotere, tranne il dottor Manhattan. Non so se ricorderete, se conoscete la serie o avete visto l'ultimo film. Arrivato il dottor Manhattan ad essere quasi una figura divina. Tutti gli altri sono persone comunissime che hanno deciso di fare come mestiere, che è abbastanza comune nell'universo di Watchmen, quello del giustiziere mascherato. Piccola curiosità che magari non è così nota, e ormai si sa di tutto di Watchmen. Il titolo è tratto dalla frase latina di Giovenale, quis custodies ipsos custodes, che in inglese si traduce in who watches the watchman. Watchman prende infatti in considerazione, cioè che praticamente, scusate, ve la ritraduco in italiano, chi controlla i controllori sarebbe. Questo perché il fumetto considera il supereroe in costume analizzandone proprio anche i vizi e difetti, che qualche volta invece di tutelare l'incolumità del cittadino quasi si pone come violatore. Ecco, è un fumetto, possiamo definirlo come fumetto, che cammina costantemente sull'orlo del baratro e che costantemente sorpassa limiti e confini, come è stato definito. Supereroi che sono spogliati del loro ruolo, messi a nudo, c'è tutto il materiale per poter raccontare l'essere umano a 360 gradi, la sua grandezza, le sue miserie, le sue origini, il suo destino, il suo essere tutto e il suo essere nulla. Ci dice Watchmen che la stagione degli eroi si è conclusa. Per ogni individuo è arrivato il momento di smettere di affidarsi a qualcuno e di prendersi le proprie responsabilità.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Uno splendido Bob Dylan con The Time That They Are A-Changing, che accompagna i davvero ben fatti, notevolissimi titoli di testa del film di Zack Snyder. E consiglio la colonna sonora, prima di tutto, perché è veramente notevole. Andiamo da Nat King Cole, Bob Dylan, appunto, Simon & Garfunkel, Janis Joplin, Billie Holiday, Leonard Cohen, Jimi Hendrix, insomma, Nina Simone. C'è un bel elenco di talenti e di voci. Ok, continuiamo un po' brevemente anche ad elencare quelli che sono i temi fondamentali, principali del fumetto di Watchmen. Impossibile per me riassumervi la trama oppure descrivervi a fondo i personaggi, perché è veramente complessa. Quindi non, magari nell'arco di tutte le puntate di Kaboom potremo riuscire in questa impresa. Per ora mi limito a dare dei cenni. Ecco, fondamentale, uno degli elementi che sono alla base della trama della serie, infatti, che ho spiegato prima nell'intervento di prima, è il catastrofismo, che può suonare male, però la minaccia dell'annientamento nucleare è davvero sempre presente nel corso della narrazione e ne è veramente al contempo anche il motore trainante. Altro elemento trainante di Watchmen è questa teoria del complotto. Teoria del complotto, che è il tema che muove però soprattutto uno dei personaggi, il complesso Rorschach. Quello che invece muove i fili del dottor Manhattan, di questo semidio, è la filosofia del determinismo. Secondo Gregory Golda, l'essere chiamato Dottor Manhattan vive la sua vita divenuta immortale con una percezione immutabile del tempo e degli eventi, diventando il simbolo stesso del determinismo. Ciò emerge spesso dalle sue parole, come ad esempio la scena famosissima e molto bella nel momento in cui cerca di spiegare alla seconda spettro di seta se stesso ed il suo modo di percepire il mondo. E fa questa affermazione: Lori, siamo tutti burattini, io sono solamente un burattino che può vedere i fili. Altro tema che è un pochino il filo invisibile che unisce l'intera trama del film è quello della memoria, un altro dei nodi di Watchmen, e già dalla tecnica del flashback è usatissima, sfruttata molto spesso, soprattutto per completare oppure anche per arricchire la caratterizzazione dei personaggi, descrivendoli così come vengono ricordati dai loro amici e colleghi. Ne è un esempio lampante la figura del comico che, morendo all'inizio dell'opera, ne diventa però protagonista solo ed esclusivamente attraverso i ricordi che i suoi conoscenti conservano di lui. Tuttavia, il potere della memoria è anche sfruttato da Moore per dare l'immagine di un passato idealizzato, a cui appoggiarsi anche nel caso sia un passato doloroso. Nostalgia, non a caso, è anche il nome del profumo che produce uno dei supereroi. Ed ora continuiamo con un altro pezzo, sempre dalla colonna sonora. Questa è Janis Joplin, è anche un omaggio ai 40 anni dalla sua morte.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Good enough for me, mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah.
I'm
siamo quasi alla fine. Parliamo un secondo dell'adattamento cinematografico di Watchmen da parte dei Warner Bros. Studios, uscito il 6 marzo 2009, film diretto da Zack Snyder. E nonostante la sceneggiatura fatta al film di Hayter sia ritenuta la più vicina a Watchmen di quanto chiunque possa immaginare, e considerata anche una delle migliori trasposizioni cinematografiche tratte dal fumetto, Moore si è comunque opposto sin dall'inizio alla realizzazione del film, dichiarando anzi che si rifiutava di vedere il suo nome accostato a qualsiasi film ispirato ai suoi fumetti. E la stessa dichiarazione, se non sbaglio, era stata fatta anche quando uscì V for Vendetta, altro fumetto meraviglioso di Moore. E Gibbons, invece, il disegnatore, al contrario, ha collaborato con Snyder alla lavorazione. Siamo alla fine, diciamo che fare un discorso che sia completo di Watchmen è praticamente impossibile, poiché è così ricco di simbolismi, significati, meta-realtà, meta-linguaggi che non posso aggiungere altro. Posso darvi qualche spunto sitografico. Di notizie sul fumetto in internet ne trovate assolutamente quante ne volete, quindi vi segnalo un paio di link che sono, diciamo, un pochino più frivoli. C'è il www.6minutestomidnight.com, che è praticamente il sito del film di Snyder. C'è una cosa curiosa che può essere simpatica: inserendo il vostro nome partirà un filmato, un trailer completamente interattivo, dove via via voi dovrete rispondere alle domande che vi porrà Rorschach. Io confesso di essermi bloccata praticamente subito, il filmato è in inglese e non ricordavo alcuni passaggi del film, quindi magari potete anche farmi sapere nel blog cosa accade alla fine. Altro sito che può essere carina è quello del thenewfrontiersman.net, che è una versione online ipotetica del giornale creato nel fumetto.
I'm your boogeyman, that's what I am. Whatever I can, be it early morning, late afternoon, or at midnight, it's necessary to wanna please you, to wanna keep you, to wanna do it all for you. I wanna be your rubber ball. I wanna be the one you love most of all. Or at midnight, or
naturalmente non è possibile fare così in un'ora e mezza un discorso completo sull'argomento supereroistico, comunque ci tenevo soprattutto a presentare alcuni dei fumetti chiave che hanno rappresentato davvero un punto di svolta per i comics. Questa è la premessa, diciamo per la chiusura, perché siamo praticamente alla fine. E infatti, come affermava McLuhan, il grande artista deve essere profondamente radicato nel proprio tempo e le sue radici devono comprendere le fantasie e le aspirazioni più comuni e più volgari. Vi riporto in breve i libri citati: Supereroi e superpoteri di Alessandro Di Nocere, il primo che con cui ho parlato attraverso il quale ho parlato della globalizzazione dell'eroe. Poi ho anche citato Apocalittici ed integrati di Umberto Eco, che dedica soltanto un capitoletto, però già è qualcosina, a Superman. L'americano a fumetti, davvero interessante, di Arthur Berger. E poi naturalmente loro, i fumetti, i protagonisti: Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller e Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons. E per trovare e leggere magari tutti questi testi, consiglio naturalmente, ecco, se siete a Perugia o in zona, la Biblioteca delle Nuvole, Biblioteca Comunale del Fumetto e dell'Illustrazione, dove potete veramente, anche senza alcuna cultura, avvicinarvi incuriositi a questo mondo che io reputo davvero affascinante. In breve, anche una piccola parentesi sugli eventi della zona, quello che ci offre il mercato del comics. Prima di tutti, naturalmente, Lucca Comics dal 29 ottobre al 1 novembre, apertura dalle 9, chiusura alle 19. Per ulteriori informazioni, luccacomicsandgames.com. E apro un'ulteriore parentesi all'interno: mi raccomando, a tutti i cosplayer, che poi sono gli amanti del travestimento cartunistico, postate le vostre foto nel blog di Kaboom, può essere poi divertente commentarle insieme. Poi un altro paio di eventi sempre locali: a Città di Castello, Loggi Bufalini, Iacovitti, Il Genio del Secolo, fino al 17 ottobre. Info su www.tifernocomics.com. Alla Galleria Mio Mao di Perugia, centro storico accanto al Museo di Palazzo Penna, per capirci, sarà in mostra Andrea Bruno con Luce Nera dal 16 ottobre al 6 novembre. E per questa prima puntata in diretta, in semisolitaria, con il mio caro lettore Giovanni al mio fianco, siamo quasi agli sgoccioli e ci salutiamo con questo grosso dilemma esistenziale: ma esisterà o no un superuomo delle stelle col super potere che veglia e protegge? Sono certa, quasi certa di sì. Il problema è che magari non so magari quanto sia interessato poi effettivamente a salvarci. Ok, siamo alla fine, a lunedì prossimo con me Francesca Quaglietti dalle 20.30 alle 22 su radiofonica.com. Occhio al blog, dove inserirò via via i contenuti di ogni puntata. Grazie a Giovanni Lembo, che ha prestato la voce a un Batman cinquantenne, però sempre affascinante.
Grazie a te.
E vi lascio a Radio Visioni tra un quarto d'ora circa. E per concludere, visto che nessun Deus ex machina è entrato in scena e non credo che si farà vivo per la serata, vi lascio con il mio suggerimento personale di fare un po' tutto da voi. We can be heroes. All the time.
us were lovers. That is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Radiofonica.com